Grazie sorella Leonor, grazie a voi di questa opportunità di condividere alcune riflessioni. Il tempo è un po' tiranno, quindi cercherò di essere più rapido possibile. Articolato la mia riflessione, la mia condivisione con voi in alcuni passaggi. Il primo è quello di cercare di avere, come mi è stato chiesto a sor Leonor, uno sguardo antropologico. Già questa parola è un po' impegnativa, perché non vorrei fare un trattato di antropologia, ma attraverso alcune illustrazioni di un artista contemporaneo italiano, che si chiama Alessandro Gottardo, attraverso tre illustrazioni offrirvi così uno squarcio un po' leggero della nostra condizione attuale. Cosa vi dice questa illustrazione? Non so, forse nei vostri cuori, nella vostra mente si accendono delle reazioni, immagino. E mi sembra che possa dire tante cose. Avrei piacere di sentire le vostre reazioni, ma appunto non abbiamo il tempo, poi siamo in tanti. Però dice qualcosa del mondo di oggi, dice appunto di questa frenesia del consumo che il carrello della spesa rappresenta, ma mi piace anche, e non so se sia l'intenzione dell'autore, ma ce la leggo io, anche lo slancio del volontario che squarcia un po' queste sbarre, questa prigione del consumo. Il volontario fa anche questo. Una seconda immagine, una città fatta di smartphone. Anche questa è una visione dell'antropologia di oggi. Oltre che a consumare, noi siamo iperconnessi, siamo in questa condizione di una comunicazione come forse non c'è mai stata nella storia dell'umanità. Eppure, ecco, questa posizione degli smartphone come grattacieli dice anche la fatica poi davvero di comunicare, di stare insieme, ognuno col proprio smartphone, ognuno con la propria realtà. La comunione è diversa, è qualcosa in più. Una terza immagine. Siamo tutti dei girasoli, tutti vogliamo tendere al sole, alla vita, alla gioia, alla luce, alla pace, però ognuno a modo suo. Ecco, mi piace che il volontario emerga da questa massa enorme come qualcuno che si prende cura un po' di tutti e anche degli altri, non solo di se stesso. Qualcuno che sta al di sopra. Potremmo leggerla come un'immagine del narcisismo, di chi vuole spiccare sopra la massa. Ma possiamo leggerla anche come l'immagine appunto del volontario che non pensa solo a sé e tira fuori un po', si tira fuori un po' dalla massa. Ecco, tre immagini molto semplici che vi lascio così come custodia di lettura della condizione antropologica di oggi. Ma accanto a queste tre immagini grafiche, a mio parere è interessante forse ripercorrere attraverso tre immagini più tecnologiche, perché una volta l'uomo che navigava in mare aveva come strumento la bussola, e la bussola era una buona metafora del senso della vita, perché la bussola indica il nord. Se la bussola non indica il nord è perché non funziona, non perché non esiste il nord. Ecco, l'uomo era quasi naturalmente attratto dal senso religioso, come da una fonte di senso fondamentale, come l'ago della bussola sapeva di essere radicalmente attratto verso una direzione precisa, unica, naturale, il nord, che è metafora di Dio. Se la bussola non indica il nord è perché Dio non esiste, ma perché ci sono dei campi magnetici che la disturbano, disturbano questa tensione. Poi nel secolo scorso l'uomo ha sostituito la bussola con il radar. Il radar serve a rilevare, a determinare posizioni di oggetti fissi o mobili. Però il concetto fondamentale è che il radar presuppone e implica un'apertura indiscriminata anche al segnale più blando, più debole. Non indica una direzione, ma è una disposizione ad aprirsi a tutto quello che accade. Pensate un po', nel secolo scorso, di fronte alla violenza, alle guerre che hanno causato la morte di milioni di esseri umani, di fronte allo sviluppo rapido della scienza, dei diritti umani, eccetera, è come se l'uomo avesse perso la sua direzione e in questa confusione di cose si fosse aperto ad una ricerca di senso, ma a tutto campo. Non era più solo la religione, la direzione unica, ma c'erano tante altre cose. Un teologo dello spessore di Karl Barth, in una celebre espressione, ha dato anche forma teologica alla metafora del radar. L'uomo, dice, è uditore della parola. L'uomo si pone in questa condizione di poter accogliere. L'uomo come un radar che nella notte, nelle tempeste delle modernità, cerca un senso, un messaggio di cui ha più profondo bisogno. Oggi, se rimaniamo sempre nell'ambito della metafora, non è più né la bussola né il radar l'immagine a cui possiamo rimandare, perché chi di noi non ha provato il momento di smarrimento se il suo cellulare, se il suo smartphone non ha campo, se il suo tablet o il suo smartphone non possono accedere alla rete, se non c'è il codice wifi. Oggi più che cercare segnali, facciamo in modo di essere sempre nella possibilità di riceverli, senza cercarli. Noi li riceviamo. Ognuno di noi riceve una mail, un sms, un whatsapp in maniera automatica, perché appunto tiene sempre aperto il canale di ricezione. L'uomo, da bussola prima e da radar poi, è più simile oggi a un decoder, cioè immerso in un sistema di accesso delle domande sulla base delle molteplici risposte che lo raggiungono, senza che lui abbia a preoccuparsi di andare a cercarle. Se la bussola implica un riferimento preciso e unico, il radar implica un'apertura indiscriminata anche al segnale più blando, quello del decoder indica un assommarsi, un coacervo di possibili impulsi, risposte, provocazioni che non ci aiutano, perché costituiscono per noi, e permettetemi un'ulteriore metafora, specialmente in Italia a partire da qualche anno, prima in Francia, poi anche in Italia, non so se negli altri paesi del mondo si è sviluppata questa rivoluzione urbanistica, ma invece dei semafori abbiamo sostituito delle rotonde. Per cui, come dire, la metafora della rotonda è la metafora con la quale chiudo questa prima parte per dire che in fondo, se fino a ieri avevo dei semafori che mi dicevano adesso ti fermi perché il rosso ti fermava, oppure il verde potevi andare, o il giallo ti diceva fai in fretta perché c'è un pericolo, oggi con la metafora delle rotonde, chiaramente non ce l'ho con le rotonde, vanno benissimo, ci vuole ben altro, ma vedete, nella rotonda uno entra quando vuole, fa il furbo, si muove in maniera più libera. Ora, come dire, c'è una maggiore esposizione di ciascuno di noi nell'esercizio della nostra libertà. Allora, credo che un momento come quello che voi vivete in questi giorni di formazione sia un tornare a scommettere su una fondamentale attenzione, cioè la cura della formazione degli uomini e delle donne che in mezzo a questo coacervo di messaggi, di impulsi, di input, di nozioni, di concetti, di cose che ricevono, sappia muoversi in maniera intelligente. Scriveva Emmanuel Mounier nel suo libro sul personalismo: se la libertà è laboriosa, essa è anche divina. Quando gli uomini non sanno più sognare le cattedrali, non sono nemmeno in grado di costruire delle belle soffitte. Quando non possiedono più l'amore per la libertà, non sono più in grado di edificare la libertà. Non si può dall'esterno offrire agli uomini la libertà offrendo loro le comodità della vita. Essi si assopirebbero nelle loro libertà per risvegliarsi servi. Ed è questa la condizione in cui forse noi possiamo sintetizzare l'antropologia umana di oggi. Siamo dei servi, che è diverso dall'essere a servizio. Rischiamo di essere travolti da queste cose e di non costruire più la nostra libertà, la nostra responsabilità. Quindi occorrono dei momenti, dei tempi come questo, che ci rimandino alla radice. E dove sta la nostra radice? La nostra radice sta in quello che la parola di Dio ci propone, e qui entriamo più nella proposta dell'antropologia biblica, permettete, do tre brevi pennellate di quella che è l'antropologia biblica, cioè tornare un po' al disegno originario, ma che cosa vuole Dio dall'uomo? E l'antropologia biblica la incontriamo in questo testo di Genesi 1, dove si dice che Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite e soggiogate la terra, dominate sui pesci del mare. Tre cose, per dirla in maniera molto semplice. Primo, l'uomo è fatto a immagine di Dio. Secondo, è chiamato a governare. Terzo, è chiamato a generare, a fecondare, a moltiplicarsi. Che cosa significa che l'uomo è immagine di Dio? E qui ci vorrebbe una lezione di teologia biblica, ma non è il caso. L'essere a immagine di Dio, notate, è in quella traduzione che diventa immediatamente plurale dal singolare. L'uomo, Dio creò l'uomo, lo creò a sua immagine, maschio e femmina li creò. Cioè l'immagine di Dio sta nell'uomo e nella donna che si amano. La vita sorge da questo incontro. La mia identità, dice la Genesi, è legata all'immagine di Dio e questa immagine di Dio è possibile oggi nell'essere uomo e donna, maschio e femmina. Chi nega questo incontro nega la vita. Non è un dato semplicemente biologico. È un dato che riceviamo, è un dato che accogliamo. L'uomo e la donna che si amano sono immagine di Dio. Amare è un verbo transitivo. Noi non siamo fatti per amare, noi amiamo qualcuno, noi amiamo un uomo, noi amiamo una donna, noi amiamo gli amici. Essere uomini, essere donne vuol dire amare. Non abbiamo altra strada che compierci in questa relazione. Siamo fatti a immagine di Dio in quanto fatti amore, in quanto relazione, con tutti i colori poi diversi che questa relazione può prendere, ma ecco, notate, il serpente si introduce poi in questa relazione per dire: guarda che tu puoi essere altro, tu non ti puoi accontentare di essere uomo o donna, puoi essere anche Dio. Il serpente propone l'alternativa alienante, diventa altro, fai un upgrade, fai un salto di qualità. Il peccato è questo, è il rifiuto di essere noi stessi, di essere noi stessi. Il serpente cerca di attaccare l'immagine di Dio soprattutto nella sua imprescindibilità, cioè non ho bisogno di essere me stesso, ma di essere altro, voglio essere altro. Secondo aspetto, l'immagine di Dio riceve questo comando: domini sui pesci, sui mari, e del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Domini potrebbe sembrare un'annotazione di potere, di spadroneggiamento, è così tante volte intesa la superiorità dell'uomo su tutto il resto, ma in ebraico il verbo del dominio è il verbo del dare le regole, nel senso che le cose vengono chiamate a un rapporto con noi e che a noi spetta l'esercizio del governo. Ognuno di noi riceve nella creazione come un pezzetto della missione di Dio che plasma le cose in sei giorni. Dio creatore, Dio divide, organizza, ordine, fa ordine. Ecco, la capacità di governare qualcosa. Anche noi siamo resi partecipi nell'essere immagine di Dio, nel governare quello che ci sta intorno. C'è un racconto del Talmud che mi sembra assai interessante. Un giorno un pagano si mette a discutere con un rabbino appunto sulla creazione e per prima cosa il pagano dice: ma se Dio ama i poveri, perché non ci pensa lui a dargli da mangiare? E il rabbino risponde: è desiderio di Dio che l'uomo si associ alla sua attività della creazione, no? E allora il pagano pone ancora una domanda più insidiosa: ma che cos'è meglio? Quali sono le opere migliori? Quelle che fa Dio o quelle che fa l'uomo? Il rabbino sorprendentemente rispose: le opere dell'uomo. Forse neanche noi ce la saremmo aspettata, eh? Al pagano dice, ma no, come fai a dire così? Guarda le stelle del cielo, guarda le montagne, il mare. E il rabbino rispose, tu guarda piuttosto il grano. Il grano, questo è un lavoro divino. Guarda il pane, questo è un lavoro dell'uomo. La vera perfezione si ottiene soltanto quando l'uomo associa il suo sforzo con l'opera di Dio, diventando un partner di Dio nella creazione. Cioè ognuno di noi ha un sentiero, un cono di luce che riceve come la cosa bella che ha da fare. È come una zona in cui siamo accompagnati dalla grazia che è la nostra missione, lo spazio della grazia dove siamo chiamati a dare il meglio di noi. E il terzo aspetto, in realtà il secondo nel testo biblico, io l'ho lasciato come terzo perché è l'immagine della fecondità, perché è il termine della nostra vita, è il termine del nostro viaggio, cioè il termine del mio viaggio è la vita di qualcun altro. Il compimento della nostra esistenza è la vita di un altro. Ognuno di noi è fecondo, genera la vita in un modo o in un altro. C'è chi dovrà crescere dei cuccioli d'uomo, c'è chi si prende cura invece di un malato, di un disabile, di un povero, ma la vita continua a produrre vita. Come si discerne se noi siamo nell'antropologia biblica, se siamo nel disegno di Dio? Dal fatto che produciamo vita, che non siamo sterili. Quante cose invece sono fine a se stesse? Se siamo immagine di Dio, noi siamo portatori di vita. Ecco i tre termini, l'identità. Siamo immagine di Dio, in questa triplice costitutiva dimensione dell'uomo, noi viviamo per la relazione con Dio, per la relazione con gli altri e per la relazione col creato. Queste tre sono dei dati costitutivi, le tre relazioni strettamente connesse con la nostra vita. Io passo via veloce a questo punto perché mi sarebbe piaciuto, ma non c'è il tempo, leggere insieme con voi alcuni passaggi dell'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, il numero 139, il numero 222 e anche il numero 225. Ve li segnalo così poi andrete ad approfondirlo se avrete voglia, perché appunto Papa Francesco, fondandosi su questa antropologia biblica, sottolinea il grande tema del rapporto con l'ambiente, il ruolo dell'uomo e tutti i rischi che l'antropocentrismo invece ha causato, no? Alla luce dunque di questa visione antropologica fondata sulla parola di Dio, ora ci apriamo in maniera più precisa sul tema che mi è stato affidato, volontariato. E sono contento che il gruppo del Canada stamattina abbia introdotto la preghiera del Samaritano, il brano del Vangelo del Samaritano, perché non sto a leggerlo, ma diciamo che è un classico nel mondo del volontariato quando si parla appunto della missione, del compito, delle motivazioni, ricorrere a questa pagina. Io lo farò, sì, chiedo scusa, purtroppo è un difetto, io parlo veloce, invece le nostre amiche traduttrici devono essere più pazienti con me. Bene, la parabola del Samaritano, percorriamo 5 passaggi rapidi, ma per aiutarci a capire che cosa dice a noi questa parola oggi. Parte dalla domanda che suona imperiosa oggi, di fronte al dilagare del terrorismo, di fronte alle migrazioni così importanti nel mondo. Anche tanti cattolici, credenti, si pongono la domanda: a chi è il mio prossimo? Cioè, è la domanda che sottintende, ma chi devo scegliere di amare? A chi posso voler bene? Non posso amare tutti. Come faccio a coniugare l'amore per me stesso con l'amore per gli altri? Io credo che gran parte dei nostri problemi nascano, dal punto di vista della risposta a questa domanda, alla comprensione della parabola, nascono da un errore clamoroso che abbiamo introdotto nella narrazione evangelica un aggettivo che in realtà nel testo del Vangelo non c'è. Ancora oggi ci ostiniamo a chiamarla la parabola del buon samaritano. Ma Gesù non parla del buon samaritano, parla del samaritano. Nelle parole di Gesù non c'è traccia di questo aggettivo. Perché Gesù non intende dire che quel samaritano era buono e che il levita e il sacerdote erano cattivi. Questo è moralismo a buon prezzo. Questo è il moralismo che ci pone nella posizione in cui io penso di essere superiore di fronte allo sfigato di turno al quale devo dare un po' del mio tempo, facendo così della beneficenza. Era questo l'intento di Gesù? Allora ecco i cinque passaggi. Primo, siamo sulla strada, non viene mai nominata, ma siamo in una condizione neutra dal punto di vista etico, accessibile a tutti, rappresentativa, la massima democrazia possibile. Sulla strada ci possono andare tutti, ricchi e poveri, malati e sani, intelligenti e ignoranti, tutti. È percorsa da gente per bene, da gente truffaldina, da religiosi, da militari e via di questo passo. La strada è il luogo dell'incontro, è la condizione umana. In alto sta Gerusalemme con le sue mura sicure, le case accoglienti, il Tempio di Dio che offre protezione e bellezza. 1000 metri più in basso, Gerico, la città delle rose, che si stende sulle rive del Mar Morto, a 300 metri sotto il livello del mare. Ecco, fra le due condizioni, la massima depressione e la massima esaltazione, c'è la strada. E la strada è deserta, piena di pericoli, di imprevisti. La strada si caratterizza per situazioni diverse: emarginazione, disagio, sofferenza, fatica. La strada, questa è la strada di sempre. Anche oggi questa è la condizione di gran parte di persone, del movimento delle persone. Migliaia, milioni di volontari sono su questa strada. Ma su questa strada, secondo step, c'è un uomo. Però notate, Gesù dice che quest'uomo non ha un'etichetta. È un uomo, noi l'avremmo chiamato un tossico, handicappato, malato di AIDS, prostituta, psicotico, avremmo fatto le nostre diagnosi. Noi mettiamo l'etichetta, no, sulle patologie, identifichiamo la persona per quella sua condizione, per quel suo errore, per quella sua sofferenza. L'uomo è, le nostre strade sono piene di tossici o di ex tossici, di extracomunitari o di carceracce. Abbiamo identificato e continuiamo a identificare le persone per le loro categorie, no, patologiche. Gesù chiama un uomo, c'è un uomo, un essere umano, punto. Terzo, e su questa strada, accanto a quest'uomo, incontriamo invece un samaritano, e qui si usa un'etichetta. Sappiamo cosa fa, no? Si china su di lui, eccetera. Ma soprattutto di lui sappiamo il sentimento che prova. Prova compassione. Questo verbo strepitoso che Luca usa in tante situazioni del Vangelo, ricordate nella parabola del Padre misericordioso. Splanghizomai, un verbo greco, verbo deponente. Ma voi sapete che i verbi deponenti sono di forma passiva ma di significato attivo. Cioè sono quei verbi in cui io ricevo un'emozione molto forte, ma questa emozione non rimane chiusa dentro di me, mi mette in movimento, cioè divento attivo. Di fronte a quel povero il samaritano si commuove, no? Si sente muovere dentro di sé proprio le viscere. E la compassione è una realtà grandissima, perché ti situa non nei due limiti che può essere il pietismo della beneficenza, per cui fai una cosa appunto perché ti emozioni di fronte all'altro ma non ti immedesimi in lui. Dall'altra parte no? L'atteggiamento del sacerdote e del levita, che non è affatto di pietismo, è piuttosto di chiusura, ma non di chiusura perché sono cattivi. Ma ci arriviamo loro. Prima vorrei tornare sul tema, sulla figura del samaritano. Quest'uomo perché si ferma? Perché si commuove? Andiamo alla radice di questa sua, di questo suo stato d'animo. Noi oggi, a distanza di tempo, abbiamo perso, non siamo più in grado di misurare l'odio che correva fra gli ebrei e i samaritani. I samaritani si erano legati 700 anni prima di Gesù politicamente con i nemici siriani per distruggere Gerusalemme. E quindi come si poteva aspettare qualcosa di buono da costoro? Ebbene, Gesù, che poteva far passare un buon ebreo, poteva far passare un buon romano, allora sì, la parabola sarebbe stata del buon samaritano, ma no, Gesù fa passare un samaritano, cioè uno che a sua volta sperimenta su di sé quotidianamente di essere messo ai margini della strada. Uno che quotidianamente sperimenta su di sé il non contare nulla, l'essere guardato con odio, l'essere disprezzato, non essere riconosciuto nei suoi diritti, il dover pensare al proprio futuro garantendosi da se stesso e non potendo contare sull'aiuto di nessuno. Ecco il samaritano chi è. Potremmo declinarlo oggi con tante categorie sociali di nostra conoscenza. Cioè quelle categorie che nell'opinione pubblica sono considerate appunto in margini, pericolose. Ogni paese, penso, abbia le sue. Ogni nazione ha i suoi esclusi. E Gesù prende proprio un escluso, un samaritano. Ma non perché allora il sacerdote e il levita sono cattivi, eh? Loro piuttosto avevano la preoccupazione fondamentale di doversi recare a fare le loro funzioni, e se avessero toccato il sangue di un ferito, pensate un po', avrebbero dovuto interrompere il culto per una settimana. E siamo al cortocircuito della religione, cioè tu se soccorri un povero, un ferito, non puoi più servire Dio. Questo è il cortocircuito al quale Gesù risponde con la parabola del samaritano. Ma non può essere così. Come fa un essere umano a porsi in alternativa a Dio? Non è l'alternativa di Dio. La domanda non è più chi è il mio prossimo, ma di chi sono il prossimo io. Perché? Perché se io sono come il sacerdote e il levita, mi difendo dietro ai muri, alle etichette, ai diritti, al mio status. Se io invece sono come il samaritano, vedo nell'altro la sofferenza che ho dentro di me. Proprio perché è tenuto ai margini della strada, ignorato nei suoi diritti, nelle sue prerogative, in quanto cresciuto e vissuto in condizione di debolezza, di fragilità, di solitudine, il samaritano è stato capace di vedere la debolezza, la fragilità e la solitudine dell'altro. Non si pone il conflitto tra l'amore per noi stessi e l'amore per l'altro, se lo leggiamo e se lo comprendiamo da questa parabola di Gesù. Invece noi cosa facciamo nella nostra vita? Dico noi in genere. Facciamo un po' come scrive Oscar Wilde nel libro Il ritratto di Dorian Gray. Noi vorremmo custodire in soffitta il quadro delle nostre miserie per mostrare agli altri invece la mia performance impeccabile. Ma amare è la mia condizione di creatura. Io posso amare nel momento in cui ascolto, accetto, vivo la mia povertà, la mia solitudine, la mia sofferenza, il mio pianto, perché se non vivo questo non sono capace neanche di entrare nel cuore dell'altro. Ecco la compassione. Attraverso la compassione percepiamo anche la nostra speranza che l'altro possa perdonarmi, perché quando lui sbaglia io so che avrei potuto farlo anch'io, quando lui ruba so che anch'io avrei potuto farlo, quando dà la vita so che anch'io potrei farlo. Cioè come volontari oggi siamo chiamati sull'esempio del Samaritano a entrare nella vita dell'altro in punta di piedi, così come entriamo nella nostra vita a fatica, nelle nostre povertà, nelle nostre fragilità. Quando sono debole è allora che sono forte, dice Paolo, e non lo dice a casa, perché l'amore è sempre debole, perché amare è sempre debole. Mi piacciono i racconti del Talmud, e allora vi leggo un'altra antica leggenda. Rabbi Giosuè ben Levi capitò davanti al profeta Elia, che stava dritto sulla porta della caverna del Carmelo, oggi è la Madonna del Carmelo, quindi con Elia ci mettiamo in cima alla montagna del Carmelo. Arriva, mentre Elia è nella sua grotta, arriva questo rabbì che dice: ma quando verrà il Messia? E Elia gli risponde: vai a chiederglielo tu. Ma come faccio ad andare a chiederlo? Dov'è che si trova il Messia? E Elia gli dice: è seduto alle porte della città. Ma come faccio a riconoscerlo alle porte della città? Perché allora i poveri, i storpi, i ciechi, i lebbrosi stavano fuori dalla porta della città a chiedere l'elemosina, no? Dice, e il rabbino dice: ma come faccio a riconoscerlo in mezzo a tutti quei poveri? E Elia gli dice: è seduto fra i poveri, gli altri tolgono le bende a tutte le loro piaghe nello stesso tempo, si lavano, si disinfettano e poi se le rimettono le fasce, invece lui, il Messia, toglie una benda alla volta e poi la rimette dicendo a se stesso: potrebbero aver bisogno di me. Se ciò accadesse, io devo essere sempre pronto per non tardare. Questo è il Messia. È uno che è seduto in mezzo ai poveri, toglie le sue bende alle piaghe una a una, perché ci può sempre essere qualcuno che può aver bisogno di lui. L'esperienza ci insegna che il volontariato, la solidarietà, la generosità nascono o da un cuore così, da una mente che ha sperimentato e riconosce la propria povertà, altrimenti diventa un atto tossico, diventa un atto drogato. Penso che tutti voi abbiate fatto l'esperienza di come l'atto di generosità può essere carico di pericoli, perché l'essere utile agli altri può diventare spesso esercizio di potere, esercizio di controllo. Anche il dono può essere tossico, può creare dipendenza, risponde a un bisogno immediato, ma crea un legame viziato. L'atto del donare è carico di tossicità. E qual è il controveleno? Perché se c'è un qualche cosa che ci intossica, occorre somministrare un controveleno. Nella parabola del Samaritano non si parla di gratitudine. Il finale è volutamente provocatorio. Vai, fa anche tu lo stesso. La gratuità. La gratuità vuol dire che quest'uomo si è preso cura del malcapitato, ci ha messo dei soldi, ci ha messo delle sue risorse e poi se n'è andato avanti per la sua strada. Ha continuato. Ha continuato a fare i suoi affari. Non ha creato una dipendenza con la persona che ha amato, ma l'ha guarito, l'ha curato e l'ha lasciato libero. E penso che questa sia l'esperienza fondamentale che distingue il volontario dalle altre professioni. Uno può essere un medico, può essere sempre un buon medico, anche se la sua vita magari personale o familiare è fallimentare. Uno può essere un ingegnere, bravo ingegnere, tecnicamente parlando, ma appunto avere una vita doppia. Ma un volontario non potrà mai essere doppio, perché nel suo essere doppio non sarà capace di amore gratuito, di quell'amore che è capace di donare, di riconoscersi, di investire emotivamente, affettivamente, anche concretamente, ma poi capace di libertà. Infatti l'ultimo atto, il quinto passaggio che il Samaritano compie è quello di portare l'uomo alla locanda. E con questo apro il mio ultimo mio ultimo, terzo e ultimo passaggio di riflessione. Dall'antropologia umana, antropologia biblica, abbiamo visto la pagina del Samaritano e ora entriamo nel terzo orizzonte. No? Dove andiamo noi? Dove conduce il volontariato? Ho letto proprio ieri la vostra vision e mission, molto belli, verso questa visione del mondo fraterna. Dove conduce il Samaritano, quell'uomo malcapitato? Lo conduce nella locanda. È bello, perché il Samaritano non è mai un navigatore solitario, ma conduce, ha in mente una vita umana, sociale più fraterna, solidale, solidale e fraterna. Voi sapete che il termine solidarietà non ha una radice teologica, neanche filosofica, ha una derivazione puramente giuridica, commerciale, perché nel diritto romano significa la posizione dei debitori in solido, cioè quando un insieme di soggetti assumono un prestito non suddiviso tanto a testa, ma collettivamente, per cui se noi tutti ci impegniamo per 1 milione di euro, non è che se uno si tira fuori quello pensa solo alla sua parte, no, ma tutti noi dobbiamo recuperare anche la sua parte. Tutti siamo obbligati verso il creditore dell'intera somma. Se siamo in 4 obbligati in solido, non funziona che ciascuno contribuirà per la sua parte, ma qualora uno degli altri non abbia di che restituire il creditore, dobbiamo obbligarci insieme, siamo tutti, no? Solidari, solidari, la solidità è questa. Solidarietà nasce come termine per descrivere questa situazione. E quindi l'origine del termine descrive una relazione, un legame. Il samaritano è solidale, certo che è solidale, perché risponde della vita dell'altro. E allora il primo senso di solidarietà è un senso di responsabilità, l'idea di qualcosa di solido, l'idea di qualcosa che rende solidi i rapporti nella società, quando oggi invece siamo di fronte a una società dei rapporti sempre più liquidi. Bauman parla di liquidità nella sua lettura sociologica. E quando una società è precaria, le persone annaspano, non c'è solidità, non c'è stabilità. Solidarietà, dunque, come capacità di rispondere insieme, proprio per questa visione antropologica che ci siamo dati. Tutti siamo responsabili di tutto. Dal capitolo 4 della Genesi continua a risuonare quella domanda: dov'è tuo fratello? La domanda a Caino, la seconda domanda che Dio rivolge all'uomo nella Bibbia, la prima la pone ad Adamo: dove sei? E poi: dov'è tuo fratello? Dov'è? E oggi porre questa domanda dopo gli attentati, dopo le violenze, dopo il razzismo che continua, dopo questa domanda risuona con tutta la sua provocazione: dov'è tuo fratello? Quando la rivoluzione francese nel 1789 ha voluto raccogliere intorno a 3 valori i cardini del cambiamento che ben conosciamo, liberté, égalité, fraternité, proprio l'ultimo è stato il più disatteso fino ad oggi. La fraternità si è persa, certo, libertà e uguaglianza, ma la fraternità, quali passi si sono fatti? Quando Beethoven, qualche anno dopo, nel 1823, stava chiudendo la 9ª sinfonia, ispirandosi a una poesia di Schiller, diede al coro queste parole: tutti gli uomini diventano fratelli. Cantava così il coro. Il problema è che quando nel 1985 l'inno alla gioia di Beethoven è diventato appunto il 4º ultimo movimento della 9ª sinfonia, è diventato l'inno dell'Europa, sapete cosa hanno fatto? Hanno tolto il testo dall'originale. Oggi fischiettiamo quella musica, ma le parole "tutti gli uomini diventa fratelli" sono state tolte. Se andiamo a leggere il Trattato di Lisbona del 2007, che regola i rapporti tra i paesi europei, la parola libertà ricorre 40 volte, la parola uguaglianza 30 volte, la parola fraternità mai, mai. Dopo secoli in cui noi abbiamo lottato per la libertà, per l'uguaglianza, per la difesa e la parità dei diritti dell'individuo e del singolo, noi abbiamo bisogno di testimoni, di volontari che annuncino la paradossalità della fraternità. Oso sognare che se il XIX secolo è stato il secolo della libertà e delle libertà, se il XX secolo è stato il secolo della dignità e della ricerca della parità dei diritti, pensate al rapporto uomo-donna, io oso pensare, voglio sognare, voglio chiedere anche a voi di sognare con me, che il XXI secolo, nonostante tutto, non potrà che essere il secolo della fraternità. Voi direte, ma è un'utopia, è un sogno. Sì, è un sogno. Però c'è un cantautore italiano, Ligabue, che in una canzone dice così: sono sempre i sogni a dare forma al mondo, sono sempre i sogni a dare forma alla realtà. Voi direte quanto siamo impari di fronte a questa visione, a questa prospettiva, a una dimensione fraterna dell'umanità. Noi siamo poca cosa, anzi anche fra i cristiani siamo divisi, e questo potrebbe scoraggiarci. Ma noi dobbiamo credere che il dono di Dio di aver creato l'uomo e la donna a sua immagine, e non ha detto l'uomo e la donna dell'Europa, dell'America, dell'Asia, del no, l'uomo e la donna. Se noi crediamo in questo dono di Dio, se noi ci fidiamo della sua promessa, allora possiamo credere che il cambiamento è possibile. Come diceva Gandhi, sì, tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, il cambiamento prima dobbiamo farlo noi. Tocca a noi per primi, cambiamo il nostro modo di guardare, cambiamo il nostro modo di leggere, cambiamo il nostro modo di interpretare il mondo, di vedere l'altro e di saper tenere vivo questo sogno di Dio. Il sogno di Dio che, come diceva il grande filosofo ebreo Levinas, il fatto che tutti gli uomini siano fratelli non è spiegato dalla loro somiglianza, è costituito dalla mia responsabilità di fronte a un volto che mi guarda. La fraternità non è un vago sentimento, è un atto di responsabilità, non è un gioco emotivo, la fraternità è un fatto che riguarda la capacità di vedere nel volto dell'altro il sogno di Dio, e da lì nasce la mia responsabilità. I muri li costruiscono le persone, gli uomini. Qui avete tre immagini drammatiche: il ghetto di Varsavia, il Vietnam e la spiaggia greca con il piccolo Aylan. Quando noi costruiamo i muri, quando diffidiamo dell'altro, della diversità, noi non facciamo altro che togliere la speranza al mondo. Appunto, gli uomini costruiscono i muri, le prime vittime sono i bambini, ma chi li abbatte sono le donne. Ho davanti agli occhi e condivido con voi questa immagine della nonna Emilia, una nonna dell'isola di Lesbo, immortalata in questa immagine in cui allatta un bambino siriano appena naufragato. Perché lo fa? Gli chiede la giornalista. È perché noi siamo figlie di profughi. Nel 22 siamo scappate dalla Turchia e siamo arrivate qui. Sappiamo cosa vuol dire. Non possiamo lasciare questa povera gente in mezzo al fango, tenerla chiusa con il filo spinato, rimandarla sotto le bombe. Ecco. Voglio credere che il sogno di fraternità siano ancora oggi le donne a portarlo avanti per il nostro mondo. Sarebbe già un successo se fuori di qui ci prendessimo cura invece della paura che tanti nostri concittadini, nostri amici hanno, la paura per l'altro, per il profugo, per il diverso, per il terrorista. Io vorrei che ci ponessimo questa domanda: ma come guarderà il mondo un bambino siriano che è partito da Aleppo o da Homs e che ha visto i soldati bastonare la sua famiglia, oppure recintare i suoi dentro il filo spinato, oppure le guardie di frontiera che usano i gas? Come guarderà il mondo questo bambino? Quale futuro si potrà immaginare? Di quali sentimenti sarà capace domani uno che ha visto adulti trattarlo così? Quali atteggiamenti, quali speranze porterà in cuore uno che ha vissuto in quelle condizioni? Ecco, mi auguro che il vostro orizzonte di impegno sia profezia di fraternità che va oltre le barriere del nazionalismo, del gruppo, dell'appartenenza, capaci di ricordare a tutti che il disegno di Dio, l'immagine di Dio da cui siamo partiti, è l'immagine della unica famiglia umana, una fraternità che vive nel rispetto e nelle differenze. Grazie.